Eccoci qua, con grande piacere ritrovo Franco Fracassi, scrittore e giornalista d'inchiesta. Ciao Franco, ben ritrovato con me, buongiorno.
Ciao, ciao a tutti.
Buongiorno, con Franco Fracassi oggi andiamo in Afghanistan. Ovviamente idealmente lo facciamo questo nostro viaggio perché Franco è protagonista, diciamo così, di un libro e naturalmente ha scritto questo libro che si intitola Missione Oppio. Poi hai realizzato anche due film su questo stesso argomento, Afghanistan e Blue Ghost. Uno tratta appunto della guerra afghana, l'altro invece delle donne, la questione delle donne. Chiaramente, insomma, sono tutte quante tematiche, che si intersecano e anche hanno a che fare, soprattutto spiegano la situazione, che drammaticamente stiamo guardando attraverso, gli schermi televisivi, perché questo è quello che ci arriva. Allora, vorrei partire con te, diciamo ovviamente prendendo spunto dai tuoi film e dal libro, dalla storia, quindi diciamo ripercorrendo un po' quelle che sono le tappe salienti. Che ne dici? Ci trasferiamo direttamente al 1979?
Sì, allora, il 79 perché nel 1979 l'Unione Sovietica invade l'Afghanistan. In realtà non è stata un'invasione, cioè non è che hanno invaso l'Afghanistan perché gli stava antipatico l'Afghanistan. È emerso perché l'ha raccontato lo stesso allora segretario di Stato Brzezinski, che era il ministro degli esteri degli Stati Uniti, di Carter. Lui ha raccontato in seguito che a un certo punto lui ha fisicamente pianificato la caduta del muro di Berlino e la caduta del muro di Berlino passava attraverso l'invasione sovietica all'Afghanistan. Quindi questo è avvenuto qualche anno prima, loro hanno progettato una specie di trappolone dentro il quale i sovietici sono caduti mani e piedi e hanno invaso l'Afghanistan. La guerra afghana è durata. La guerra afgano-sovietica dura 10 anni. In quei 10 anni sono successe varie cose. Ovviamente il muro di Berlino è caduto, quindi l'Unione Sovietica è stata sconfitta. Gli Stati Uniti sono intervenuti indirettamente in Afghanistan attraverso il Pakistan e quindi diciamo. Chiamano così, truppe pakistane o comunque i servizi segreti pakistani hanno organizzato una sorta di resistenza in Afghanistan e hanno lanciato una sorta di appello alla jihad da parte di jihad musulmana contro l'infedele e hanno creato un esercito totalmente transnazionale di cui facevano parte combattenti islamici da tutto il mondo, e lì viene l'inizio, anche l'origine di Osama Bin Laden come personaggio e così via. Allora, in più hanno finanziato le varie fazioni ribelli in guerra, perché in Afghanistan ci sono ben 11 etnie differenti, hanno finanziato questa cosa qui. Questa cosa qui è accaduta negli anni 80. I sovietici a un certo punto si ritirano e il ritiro dei sovietici non porta alla pace. Fa aumentare il livello della guerra perché queste 11 etnie si scontrano tra di loro. In più ci sono questi elementi esterni che non che fanno un po' da detonatore, cioè amplificano la guerra civile che va avanti per altri 7 anni. Quindi dall'89 al 96. Nel 1996 arrivano i talebani, si palesano per la prima volta i talebani. Allora, chi sono i talebani? Perché è importante visto che oggi
Sì.
sono i protagonisti della vicenda. Allora, i talebani sono quando c'è stata l'invasione sovietica e anche successivamente nel corso della guerra civile, milioni di profughi afghani sono finiti in Pakistan. Ovviamente alla deriva, cioè in giganteschi campi, profughi e così via. E i loro figli non avevano nessun tipo di istruzione. L'Arabia Saudita che è un paese molto invasivo, cioè un paese che cerca in tutti i modi di esportare il proprio modello di religione, che è diverso dall'Islam che noi conosciamo. Gli Wahhabiti sono fanatici, sono estremisti, sono fondamentalisti. Bene, l'Arabia Saudita cerca di esportare questo modello di religione e lo fa attraverso la cultura, ovvero attraverso le scuole coraniche. Quindi l'Arabia Saudita ha finanziato migliaia e migliaia di queste scuole che sono state costruite in Pakistan, e queste scuole hanno accolto questi centinaia di migliaia, se non qualche milione di bambini. Di figli di immigrati afghani, insomma di profughi afghani, più visto che c'erano, perché ovviamente stavano nel territorio, stavano all'interno delle città, dei villaggi e così via, hanno accolto anche tutti i figli di pakistani che si trovavano nelle vicinanze di queste madrase. Si è formata un esercito, una schiera di giovani istruiti all'estremismo islamico, cioè che l'unica cosa che conoscevano era il Corano visto attraverso gli occhi di un fanatico saudita. E questi centinaia di migliaia, milioni di ragazzi sono diventati la carne da cannone dei talebani, cioè i talebani sono questi, Taleb in arabo vuol dire studente, sono gli studenti di queste scuole coraniche formate dai sauditi. No, è importante perché non è che sono
Sì.
pazzi afghani, questi sono istruiti, addestrati dai sauditi. Dopodiché i servizi segreti pakistani, che hanno gestito tutta la parte della guerra afghana per conto degli Stati Uniti, hanno inquadrato queste schiere enormi di giovani in un esercito vero e proprio. E questo esercito è stato in parte finanziato dall'Arabia Saudita e in parte finanziato dagli Stati Uniti d'America. Nel 1996 io posseggo fisicamente il bonifico che è stato fatto del transfer di denaro di 10 miliardi, 10 miliardi di dollari, che è partito da una società che si chiamava, non esiste più, Enron, una multinazionale molto vicina alla famiglia Bush a Houston. La Enron ha spedito 10 miliardi di dollari in Pakistan per finanziare l'esercito talebano. Un sacco, potete immaginare come è stato finanziato bene questo esercito con 10 miliardi di dollari. I talebani, a questo punto, questo esercito molto ben armato, finanziato, ideologicamente molto ben strutturato e appoggiato da Pakistan, Arabia Saudita e Stati Uniti, ha invaso l'Afghanistan 1996. Essendo molto più forte di queste tante fazioni che si combattevano tra di loro, le ha sbaragliate con estrema facilità quasi tutte, non tutte, quasi, e ha occupato il paese. È rimasta in piedi una sola di queste, che sono i Tagiki. I Tagiki è un popolo che sta nel nord dell'Afghanistan, al confine con il Tagikistan, dove dovrebbero vivere normalmente i Tagiki. E i Tagiki hanno resistito per tutti gli anni diciamo, di governo talebano, combattendo duramente contro i talebani. I Tagiki in quel caso lì erano paradossalmente appoggiati in questo caso qui dai sovietici, anzi dai russi. Che è un paradosso, insomma, i russi che a quel punto appoggiano i Tagiki e diciamo, vari paesi europei e così via. Questa
Sì.
guerra civile e questa occupazione talebana ci porta al 2001, che è l'anno dell'inizio della guerra, 4 ottobre 2001.
Io prima di proseguire in questo racconto volevo così commentare con te, come sempre, questa differenza che c'è, no? Tra i due schieramenti a livello mondiale che poi si ripropone nel piccolo. Quindi da una parte gli Stati Uniti, dall'altra parte, no, l'Unione Sovietica, la Russia, però diciamo in un terreno che dovrebbe essere neutrale per entrambi, ma entrambi si fanno la guerra lì a scapito della popolazione.
Sì, si chiamano guerre per procura, nel mondo ce ne sono state a
È
decine,
terribile questa cosa.
ce ne Ce ne sono state decine nel corso della guerra fredda e sono continuate anche dopo. L'Africa è
Sì.
il terreno principale della guerra per procura. Diciamo, in linea di massima, sì, è quello che è accaduto in Afghanistan.
Eh sì. Tu dicevi quindi si arriva fino al 2001, quando?
Allora, nel 2001 succede la seguente cosa. L'Afghanistan era governato dai talebani. Il governo talebano non era riconosciuto quasi da nessun paese al mondo. I pochi paesi che lo riconoscevano erano i paesi del Golfo, quindi Arabia Saudita e Sodali, e il Pakistan. Tutti gli altri paesi non riconoscevano, non aveva un seggio all'ONU. Il seggio all'ONU era occupato dalla fazione che combatteva contro i talebani, che è una cosa assurda, insomma, cioè, diciamo, i ribelli erano quelli che occupavano il seggio alle Nazioni Unite. Uno potrà pensare, bene, i talebani erano i nemici del mondo. Bene, i talebani avevano a Washington una lobby legalmente riconosciuta al Congresso degli Stati Uniti. Quindi, come c'è la lobby del tabacco, quella del farmaco e così via, no? Loro avevano depositato, cioè mandato una cosa, depositato, avevano una lobby. Le lobby servono per fare pressione con i parlamentari, quindi
Sì.
insomma, è una cosa già bizzarra di per sé, potrai capire, insomma, la cosa ancora più assurda è che questa lobby era diretta da una signora che si chiama Layla Helms, che è figlia di uno dei più potenti direttori della CIA che la CIA abbia avuto. Quindi i talebani, che erano ufficialmente odiati dagli Stati Uniti, però cioè, l'ho spiegato prima qual è la loro origine e come sono stati finanziati, però, cioè, ufficialmente, però questa cosa qui è venuta di nascosto, però erano ufficialmente odiati dagli Stati Uniti, avevano una lobby a Washington diretta dalla figlia dell'ex capo della CIA, che trattava con il Congresso. Ce lo trattavano, cioè, sono delle trattative che sono andate avanti per anni. Quando improvvisamente, nell'agosto del 2001, Bush era diventato già presidente, Bush caccia i talebani dalla trattativa, cioè si interrompe c'è proprio un documento ufficiale che dice basta, noi smettiamo di parlare con voi. E questa cosa qui, che nell'agosto 2001, diciamo, segue la pubblicazione o quantomeno la preparazione definitiva dei piani di invasione dell'Afghanistan. Cioè, l'Afghanistan non è stato invaso perché nel 2001 ci sono stati l'11 settembre gli attentati di Osama Bin Laden e così via. È stato invaso perché era già previsto che venisse invaso. Gli Stati Uniti hanno preparato questi piani di invasione dell'Afghanistan. Nell'estate 2001 i piani erano pronti, ma in ogni dettaglio, cioè quello che è accaduto dopo, sta dentro quei piani che erano pronti mesi prima. Quindi, aggiunto, gli Stati Uniti decidono che devono invadere l'Afghanistan, però non è che puoi invadere un paese così. Poi, fortuna loro, c'è stato l'11 settembre, quindi questa cosa è potuta avvenire, però diciamo, i talebani hanno capito che sarebbe accaduto qualcosa nel momento in cui la lobby non è stata più ricevuta nelle stanze del congresso di Washington nell'agosto del 2001. Poi è venuto l'11 settembre e non si capisce per quale motivo è stato additato l'Afghanistan, mentre la maggior parte dei terroristi erano sauditi. O egiziani
Perché avevano bisogno di una scusa, no?
sì, ma erano sauditi o egiziani ed erano stati addestrati tutti in Bosnia Erzegovina. Quindi, diciamo, una cosa del genere che fanno, invadono l'Afghanistan. Questo è più o meno quello
Hanno
che
messo un dito sul mappamondo, tac.
esattamente. Ops, è uscito fuori
Ops,
l'Afghanistan.
esatto. Vabbè, ok.
E lì c'è stata questa invasione appoggiata da tutto il mondo, tranne la Russia e la Cina. Praticamente tutti gli altri paesi del mondo hanno invaso l'Afghanistan. e no, compresi noi, insomma, l'Italia è stato tra i paesi che hanno invaso l'Afghanistan, no? Perché non è stata una missione di pace, noi abbiamo invaso l'Afghanistan, cioè vorrei chiarire questa
Ti
cosa.
stavo per fare questa domanda, infatti, perché noi sappiamo che era una missione di pace.
Si è invaso, cioè hanno cominciato a bombardare, cioè, le truppe, gli afghani, perché poi ovviamente c'erano i talebani, ma noi vediamo, noi abbiamo confuso per 20 anni i talebani con gli afghani, cioè i talebani vengono dal Pakistan, è un esercito, poi ci sono gli afghani, perché non è che sono 40 milioni gli afghani, insomma ci sono gli afghani che a torto o a ragione hanno in qualche modo resistito a quello che loro definirono un invasore, quindi decine, centinaia di diverse tribù, ogni villaggio è un paese feudale, quindi quelli che noi, per noi una volta erano i baroni, lì sono i capi villaggio, insomma hanno in qualche modo cercato di resistere con quello che avevano a questa invasione. Ovviamente se tutto il mondo invade un paese sfigato come l'Afghanistan, le truppe afghane o talebane o quello che vengono spazzate via nel giro di 1 o 2 mesi, insomma, sarebbe strano il contrario. Però la cosa che uno si aspetterebbe è appunto che tu conquisti l'intero paese, invece non è mai successo. Cioè, le truppe della NATO, perché poi la NATO, quella che ha occupato l'Afghanistan per 20 anni, le truppe della NATO non hanno mai, mai conquistato il paese.
Che cosa c'è di interessante in Afghanistan per cui sono tutti quanti orientati verso questa zona?
Inizialmente negli anni 90 il progetto dell'invasione è stata fatta insieme tra il governo degli Stati Uniti e questa società petrolifera, UNOCAL, una società che si occupa principalmente di gas più che di petrolio. Perché questa società era interessata all'Afghanistan? Era interessata all'Afghanistan perché nell'Asia centrale, ex sovietica, quindi principalmente l'Uzbekistan, ma anche altri paesi di quell'area, sono ricchissimi di gas. È solo che questi paesi sono letteralmente circondati dalla Russia, dalla Cina, dall'Iran e così via. Non c'è modo di far uscire il gas senza farlo passare per la Russia da questi paesi. E una delle strade è farlo passare per l'Afghanistan, che però era occupato dai talebani. La trattativa andava avanti proprio per questo, perché i talebani non ne volevano sapere o chiedevano un prezzo troppo alto per far passare questo gasdotto. E invece gli Stati Uniti volevano sottrarre questo gas alla Russia, farlo passare attraverso l'Afghanistan per poi avere un terminale in Pakistan dove, diciamo, imbarcare il petrolio e poi portarlo in giro per il mondo. Questo era il senso della cosa iniziale. Poi c'è stato anche un altro elemento. E non so se è un elemento, cioè a questo punto col senno di poi non so nemmeno se è un elemento successivo o un elemento che invece ha aiutato molto la decisione di invadere l'Afghanistan. L'Afghanistan è il principale paese di produzione di oppio al mondo. Allora, l'oppio ovviamente serve per produrre droga,
Sì. Sì.
principalmente eroina, ma non solo, ma l'oppio anche è la materia prima che serve anche per qualcos'altro, ovvero le medicine. Ci sono tantissimi tipi di farmaci che sono a base di oppiacei, i farmaci per la tosse, i farmaci per le malattie respiratorie, i farmaci per il dolore, quindi se uno si rompe qualche cosa,
Sì.
muscoli, ossa e quant'altro, i farmaci per curare i malati terminali, insomma, è pieno di farmaci a base di oppiacei.
Sì.
Tant'è che se uno va a vedere la lista dei farmaci più venduti al mondo, i 100 farmaci più venduti al mondo, almeno una quarantina di questi sono a base di oppiacei per un fatturato di centinaia di miliardi l'anno. Ecco, da qualche parte l'oppio deve essere preso, cioè non è che poi c'è un farmaco da qualche parte devi pur prendere. Allora, i talebani, quando sono arrivati, diciamo, tra le tante cose che hanno fatto, hanno, non so se giusto o sbagliata, hanno fatto pure un'altra cosa. E quest'altra cosa è stata la distruzione, perché per loro la droga è il male, insomma, diciamo l'unica cosa giusta che, che pensano i talebani forse, per loro la droga è il male, quindi la distruzione delle piantagioni di oppio. Tant'è che nel 2001 l'Afghanistan era produzione oppio zero. Io credo che, immagino che le case farmaceutiche siano entrate in enorme difficoltà, perché da qualche parte, sì, l'oppio viene prodotto anche in Birmania, credo in Thailandia, quelle parti lì, in Laos, però...
Insomma, come la metti, ci sono interessi che vengono distrutti o da una parte o dall'altra, quindi insomma, in questo caso, se vai a toccare il soldo, è ovvio che poi parte una guerra, no?
Esattamente.
Rese le cose più stringate possibili, via.
Esattamente, però questa cosa qui, non, mentre del petrolio si sa, cioè la UNOCOL ha, non solo ha, non dico firmato quei piani di guerra, ma poco ci manca, in più la UNOCOL ha messo anche a disposizione un suo uomo, perché quando l'Afghanistan è stato invaso è stato messo un presidente, non eletto, è stato proprio letteralmente messo un presidente che non era afgano, cioè era afgano di origine ma non viveva in Afghanistan. Ed era un dirigente della UNOCAL che si chiama Karzai, è quello che è stato presidente dell'Afghanistan per quasi tutto il tempo di occupazione. Beh, questo era un dirigente di questa, un funzionario, insomma, di questa società petrolifera. Quindi, diciamo, c'è l'impronta della UNOCAL nell'invasione. Mentre invece, per quanto riguarda le case farmaceutiche, dopo sì, ma non esistono. Non esiste nessun tipo di documentazione che prova che loro abbiano dato un input, anche se col senno di poi mi viene da pensare che abbiano, secondo me, hanno fatto enorme pressione perché hanno bisogno di oppio.
È possibile che le case farmaceutiche facciano sentire la loro voce qua e là, laddove serva, no?
Ne sappiamo qualcosa in questo anno e mezzo.
Sì, qualcuno dice. E tornando invece a un discorso più attuale, che cosa sta succedendo adesso? Perché anche, dicevo proprio inizialmente, cioè le immagini che arrivano dai teleschermi sono allucinanti, di una portata empatica, furiosa proprio. Quindi
sì,
è questo quello che forse è.
Mi ricorda quelli che sono volati alle Torri Gemelle nel 2001.
Terribile.
In realtà succede una cosa molto semplice. Nel 2 anni fa, quindi presidenza Trump, gli Stati Uniti decidono di aprire una trattativa con i talebani. Si incontrano, stabiliscono un luogo che è Doha e iniziano una trattativa quotidiana con i talebani. Trattativa per che cosa? Perché gli Stati Uniti erano 18 anni che occupavano l'Afghanistan, non vogliono più farlo, però vogliono avere tutti quanti i vantaggi che avevano prima, e quindi individuano nei talebani, ripeto, non sono solamente loro, cioè noi abbiamo fatto passare per talebani qualsiasi cosa, mentre invece molte delle azioni condotte in questi 20 anni sono azioni condotte da tribù locali, da fazioni in guerra afghane e non talebane, che non sono afghani. Loro individuano i talebani perché sono quelli più potenti, forse anche quelli con cui hanno più rapporti, il loro interlocutore. Sono 2 anni che trattano e oggi hanno semplicemente raggiunto, hanno concluso le trattative e hanno fatto uno scambio, nel senso che gli Stati Uniti se ne sono andati e i talebani non hanno invaso l'Afghanistan, ai talebani è stato concesso l'Afghanistan, è una cosa un po' diversa. Ovviamente i talebani, essendo stranieri e avendo un pregresso, insomma, di occupazione, perché c'è stato un pregresso di occupazione dal 96 al 2001 per 5 anni, non è che sono amati dalla popolazione, e quindi sono arrivati, però hanno un minimo di resistenza, l'hanno avuto, perché c'è una parte diciamo di questi signori della guerra, di questi tribù locali che si è opposta all'arrivo dei talebani. Vorrei sottolineare un'altra cosa: l'80% dell'Afghanistan non era controllato dalla NATO, cioè la NATO, nonostante 20 anni di occupazione, la potenza della NATO occupava le città e in maniera molto sparsa e molto labile il territorio circostante, le principali vie di comunicazione, tutto il resto era in mano ancora alle tribù locali, cioè non erano non erano gli americani, non erano gli italiani, non erano gli inglesi, i francesi, gli spagnoli, ecco, gli indiani e così via, che controllavano l'Afghanistan. Quindi diciamo l'occupazione dei talebani è stata un'occupazione molto rapida perché controllavano già quasi tutto il paese, insomma hanno dovuto semplicemente allargarsi un pochettino. E ovviamente una cosa del genere ha sconvolto non tanto le campagne, ha sconvolto le città, perché in Afghanistan c'erano due paesi, uno dove viveva più o meno il 20% della popolazione, che era non occidentalizzato, però insomma aveva un'impronta dell'Occidente, perché erano presenti lì le truppe e quindi tutto il circo che ne segue, compreso anche diciamo, una certa libertà di diritti civili. E il resto del paese che era rimasto all'epoca dei talebani, cioè le donne col burka, c'erano le donne col burka pure in città, però diciamo il resto del paese era così come noi ci immaginiamo l'Afghanistan dei talebani. E, quindi le città, che sono diciamo circa 8 milioni di abitanti, se uno somma tutte quante le città afghane, questi abitanti delle città sono rimasti. Cioè, hanno visto la loro vita in pericolo in qualche modo, in pericolo perché loro avevano acquisito uno stile di vita differente, perché in qualche modo avevano avuto a che fare con gli occidentali che avevano combattuto quel tipo di, almeno sul terreno, quelle persone, e quindi col rischio di essere fatti fuori, di essere torturati. Insomma, gli afghani hanno dimostrato di non andare molto per il sottile in
Sì.
queste cose e di avere paura di vivere in un paese del genere, cioè un paese molto simile allo Stato islamico, insomma,
Sì.
come modello di, perché è lo stesso tipo di modello, cioè modello wahhabita, cioè modello saudita, nello Stato islamico, modello wahhabita e saudita con i talebani, quindi è lo stesso modo di vedere il mondo e la società.
Tu, tra l'altro, in uno di questi film ti sei occupato proprio della condizione delle donne, l'hai accennato poc'anzi. È una situazione che ancora desta scalpore perché effettivamente è una modalità di vita del tutto particolare per noi occidentali, poi.
Nella società tradizionale afghana, perché uno poi confonde spesso, si confondono i piani della religione con la tradizione afghana. Tradizionalmente le donne in Afghanistan indossavano il burqa. Questa tradizione afghana, come spesso accade nella religione, si va a innestare dove c'è già una tradizione, quindi diventa un grande miscuglio. Questa tradizione afghana è stata mutuata dall'ideologia oltranzista wahhabita. In questa ideologia le donne non hanno nessun, ma proprio nessun diritto. Per questa regione le donne non hanno nemmeno il diritto di uscire di casa da sole. L'unico modo che hanno per uscire di casa è uscire di casa con il burqa e accompagnate da qualcuno, da un uomo. Quindi spariscono letteralmente dalle strade, cioè non c'è nemmeno la loro presenza quando, diciamo, quando hanno governato i talebani e presumo, visto che sono tornati i talebani, adesso sono tornati. L'unico modo per le donne di farsi sentire era quello di autoimmolarsi, cioè darsi fuoco, molto semplicemente. Una pratica molto diffusa in Afghanistan, tant'è che negli ospedali, io quando sono andato lì, sono in giro, negli ospedali una parte consistente degli ospedali, diciamo un terzo dei posti letto, forse anche di più, quindi ospedali in città dove non c'erano queste regole che erano state in qualche modo occidentalizzate, nonostante questo, negli ospedali un terzo dei posti letto era occupato da donne ustionate. perché la pratica più comune è l'unico modo che hanno per dar voce a loro stesse. Si ribellano, che fanno? Si danno fuoco.
Per ottenere cosa?
Per far sapere che esistono.
E poi tornano nel silenzio, però.
E beh, se sono ostinate o muoiono, oppure stanno, hanno volti sfigurati, stanno, cioè, tra sofferenze, molte muoiono in ospedale e così via, ma è l'unico modo che hanno, non hanno altro modo. E questa pratica, appunto, è una pratica che non è stata sradicata dall'Occidente in questi 20 anni. Perché è proprio insita, cioè non, ovviamente le regole sono diverse, non ci sono più non ci sono state più le regole stringenti come c'erano prima, ma la mentalità quella è.
Mi sembra strano che tutti quanti questi movimenti che noi abbiamo, ce ne sono nel mondo, faccio un esempio, Amnesty International, non intervengano in questo senso, in modo efficace.
E non intervengono perché in realtà noi siamo intervenuti in Afghanistan, sì, con tantissime organizzazioni non governative, ma
e missioni di pace, dicevamo.
Esattamente, era una cosa militare alla fine, cioè erano i militari che andavano in giro, a le donne militari che trattavano con le donne. Allora, è sempre, se tu arrivi con i militari e vai in giro con le truppe, perché ho visto andare in giro, cioè c'erano, arrivano queste organizzazioni, entravano dentro i blindati e se andavano in giro per la città, andavano nei posti, scendevano, arrivavano questi con i fucili che facevano strada, loro entravano, che so, nel rifugio delle donne X e parlavano, gli davano, poi gli aiutavano, facevano tutto quello che dovevano fare, ma era una cosa che sapeva molto di occupazione, sapeva molto di, non era una cosa pacifica. Una cosa pacifica è una cosa totalmente diversa, cioè, tu stai lì tranquillo, interagisci con le persone, vai in giro tranquillamente, non vai in giro con uomini armati in divisa,
sì,
che ufficialmente era per la loro protezione e va bene, però agli occhi degli afghani tu sei una forza d'occupazione e comunque tu lo fai solo dentro le città, cioè fuori dalle città non esistono queste cose. Dove vive l'80% della popolazione, quindi l'Afghanistan non è cambiato una virgola nel profondo dal 2001 a oggi, e sono cambiate le città all'università di Kabul, dove vanno migliaia di studenti, la maggior parte sono donne, effettivamente la maggior parte sono ragazze. A Herat è nata una radio di donne, per le donne, e questa radio denunciava le violenze degli uomini, però sono tutte cose
sporadiche
all'interno di un paese gigantesco,
certo,
un paese disperso tra le montagne, questa è la cosa più importante, cioè dove è anche complicato raggiungere molti di questi villaggi, anche perché le infrastrutture non è che ne sono state costruite tante, sono state fatte queste, magari sono state migliorate e così via, le strade principali che collegano le città, fine. La maggior parte dell'Afghanistan è senza strade, senza collegamenti veri.
Beh, che ci siano delle ingiustizie nel mondo, insomma, mi sembra anche banale sottolinearlo, però in questo caso veramente anche qui ci sono delle immagini di donne tenute quasi al guinzaglio, no? Quindi sì. Sono cose terribili, sconcertanti anche. Insomma, il pensiero che si va avanti nei secoli e certe condizioni siano addirittura, insomma, riportabili o rapportabili a secoli fa, quindi per noi chiaramente sempre il discorso. Tu facevi riferimento, insomma, a un tuo vissuto lì sul posto, sì, in Afghanistan, so che tu sei stato diverse volte, che sensazione ti ha fatto stare lì?
Una cosa strana, perché da una parte in alcune zone è come se fai un salto nel tempo all'indietro, insomma, sembra veramente, non so adesso come fosse il Medioevo, ma insomma molto l'aria del Medioevo, e dall'altra in realtà c'è una società anche culturalmente ricca, perché gli afghani erano, gli afghani sono, diciamo, dei cugini dell'Iran, l'Iran è probabilmente la società, quella che, diciamo, del mondo islamico, quella più colta di tutte, cioè, tutti i poeti e queste cose qui, tutti i persiani. E in qualche modo l'Afghanistan, almeno le città afghane, hanno quell'imprinting lì, hanno anche bei palazzi, cioè, insomma, le città erano culturalmente ricche e esiste una classe che oramai diventa ricca dopo quanto? 40 anni, 42 anni di guerra, ininterrotta. L'occupazione talebani e tutto quanto il resto, ovviamente questa classe dirigente o questa classe borghese colta si andava sempre più a ridurre, però esiste ancora. Io, per esempio, a Kabul ero ospite di un centro culturale che faceva tantissime iniziative. Loro facevano teatro, facevano convegni, pubblicavano libri e a queste iniziative partecipavano donne e uomini. Concerti pianoforte, concerti di musica classica. Diciamo, questo mondo qui era un mondo alieno al resto dell'Afghanistan. Cioè, tu avevi letteralmente due paesi, poi uscivi da lì e andavi un po' in giro per Kabul e trovavi situazioni che potevi trovare nelle campagne, cioè trovavi situazioni in cui c'era appunto le donne col burka che stanno messe da una parte, diciamo l'occupazione ha portato anche a un minimo di carriera delle donne anche nel mondo della pubblica amministrazione. Il prefetto di Herat era una donna, per esempio, e alcuni personaggi all'interno delle forze dell'ordine. E quando parlavi con le donne delle forze dell'ordine, raccontavano che i reati più frequenti non erano i furti, gli assassini, cose così, ma continuavano ad essere i reati contro le donne, che non riuscivano a essere fermati in qualche modo, perché oramai questa cosa è entrata dentro, quasi dentro le ossa, fisicamente,
Sì, come
in
se fosse
questo
una consuetudine, insomma.
modo. Esattamente, esattamente. Solo che in qualche modo nelle città l'occupazione, rallentava un po' questi processi. Poi nel resto dell'Afghanistan no. Il problema è che l'Afghanistan è una situazione molto complessa, cioè sta molto semplificata, è stata semplificata, talebani da una parte, occidentali dall'altra. No, c'erano, abbiamo detto, da una parte i talebani e le tantissime tribù che venivano spacciate per talebani, mentre non erano talebani. In più c'era un altro elemento, l'elemento di cui hai parlato te prima, cioè la guerra per procura. Cioè l'Afghanistan in questi 20 anni è stato il luogo della guerra per procura, tra chi? Tra tutti. Quando c'era, ogni tanto si sentiva bomba a Kabul, bomba a Herat, bomba a Jalalabad, 80 morti, 50 morti, saltava in aria un ristorante, saltava in aria, che ne so, una cosa qualsiasi, no? Autobomba nella scuola, tal dei tali. E sempre i talebani, talebani, in realtà i talebani in queste cose qui non c'entrano nulla, cioè sono attribuiti ai talebani decine, centinaia di attentati che non hanno nulla a che fare con loro. E io sono andato a controllare un po' di questi luoghi e ho scoperto che questi luoghi avevano invece tutto a che fare con la nostra occupazione, con l'occupazione occidentale, con l'occupazione, diciamo, del mondo. Allora, faccio un esempio. Pakistan e India sono due paesi nemici tra di loro, nemici giurati da quando sono nati nella guerra e continuano a farsi la guerra. Si sono fatti tre guerre vere e proprie, l'ultima è stata nel 2001, mi pare, dopodiché hanno smesso di farsi la guerra nel 2001. Nel 2001 c'è stata l'occupazione dell'Afghanistan. Perché hanno smesso di farsi la guerra? Perché se la fanno in Afghanistan, ma non se la fanno combattendosi e sparandosi tra di loro, se la fanno perché i pakistani pagano degli afghani per mettere la bomba agli indiani, gli indiani pagano gli afghani per sparare a dei pakistani, oppure non direttamente a loro, ma a degli amici afghani che possono aiutare i pakistani o gli indiani. E così per tutti i paesi. La cosa più clamorosa è la guerra che c'è stata tra Stati Uniti e Regno Unito. Adesso dico una cosa che potrà sembrare assurda, cioè il Regno Unito e gli Stati Uniti, che sono due paesi storicamente più alleati per tante ragioni, oltre che dovrebbero essere due paesi civili, mettiamola così, si sono combattuti per 20 anni. Cioè, in Afghanistan, letteralmente combattuti. Cioè, gli statunitensi pagavano dei, diciamo, soggetti armati afghani per sparare addosso, per fargli agguati ai britannici. E i britannici pagavano gli afghani per fargli agguati agli statunitensi.
Sono senza parole.
Ovviamente attribuiti ai talebani, ma perché se lo facevano tra di loro? Perché per il controllo del territorio, non direttamente ma indirettamente, cioè nelle zone di controllo statunitense erano le zone a maggior produzione di oppio, perché poi appunto le case farmaceutiche e così via hanno incominciato a produrre oppio proprio dove sono arrivati loro, e lo stesso in quelle zone britanniche, e ciascuno voleva togliere all'altro, voleva disturbare l'altro in questa produzione e esportazione di oppio verso le case farmaceutiche. Diciamo, è stata una guerra tra aziende, una guerra tra paesi. Fatto sta che si sono sparati, cioè, gli americani hanno avuto, credo, più di 5.000 morti in Afghanistan in questi 20 anni. Beh, una buona parte di questi morti sono stati, diciamo, provocati da killer al soldo dei britannici. È lo stesso per quanto riguarda il Regno Unito. Per dire, queste guerre per procura, a che livello si è arrivati? Cioè, è stata una violenza continua indotta da noi stessi, cioè noi stessi abbiamo sparato su noi stessi per alimentare la guerra, che è la follia più totale.
Dopo l'accordo degli Stati Uniti con i talebani, per cui comunque gli Stati Uniti sono fuoriusciti dall'Afghanistan, qual è il futuro di questo paese secondo te?
Se gli Stati Uniti non vogliono, diciamo, restarne fuori formalmente, se ne resterà fuori formalmente, perché sostanzialmente, questo è il mio modo di vedere, loro controllano il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel senso che se si fa qualcosa è perché loro lo decidono, se loro non decidono non si fa nulla. Il futuro è quello di una trasformazione di questo paese in un paese simile all'Arabia Saudita. Quindi, diciamo,
Peggiorativo, diciamo, peggiorativo, quindi
molto peggiorativo,
non progressista, diciamo.
però diciamo, noi abbiamo avuto un ex presidente del Consiglio che recentemente è andato in Arabia Saudita per elogiare il rinascimento saudita, no?
Mamma
Quindi,
mia.
e il futuro dell'Afghanistan è di un regime illuminato, quindi ci sarà qualche donna qua e là che farà da scimmietta danzante, insomma, cioè che la mostreranno come cosa, no, su quanto 20 milioni di donne, ne saranno 15, no, che faranno da vetrina per far vedere, no, beh, gli facciamo anche guidare l'automobile a questa qui. Insomma, fatto sta che però il segno dei tempi è stato, adesso ci sono le Olimpiadi, no? Ci sono state le Olimpiadi. L'Afghanistan ha partecipato con i suoi atleti ai Giochi Olimpici, come ha fatto negli ultimi anni, nelle ultime edizioni, e adesso ci sono le Paraolimpiadi che iniziano, credo, la prossima settimana, a Tokyo, e l'Afghanistan ha ufficialmente ritirato la sua delegazione dalle Paraolimpiadi, non parteciperanno ai Giochi Paralimpici. E credo questo sia il segno di quello che sta accadendo, poi alla fine, andando a stringere.
Bene, Franco, grazie per essere stato con me. Naturalmente ricordo Afghanistan e Blue Ghost, che sono i due film, e poi c'è Missione Oppio, che invece è il tuo libro, che come sempre potete avere solo ed esclusivamente mettendovi in contatto con l'autore via mail
Sì, la mia mail è
all'indirizzo che ora
Franco
Franco ci dice.
uno al
Franco
numero
Fracassi
chioccio
1.
gmail.com,
Ok, benissimo.
chioccio@gmail.com, Franco Fracassi 1 chioccio@gmail.com. Vi scrivete e io vi spiego come far avere i film, come poter avere
Il
i due
film,
film e il
il
libro.
libro con dedica e autografo.
No, in questo caso qui il libro è digitale, in formato digitale, quindi è tutto quanto, e purtroppo in questo caso qui.
Manderai un bigliettino, farai qualcosa. Adesso vediamo come organizzarci.
Va bene, va bene.
Grazie, grazie per essere stato con me. Buona giornata.
Ciao.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.